Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Resta un punto interrogativo: quanto durerà ancora l'incarico di Elon Musk alla guida del Doge, il dipartimento per l'efficienza del governo impegnato in pesanti tagli alla spesa pubblica americana. Ieri, secondo indiscrezioni, di fatto i giorni di Musk a Washington sarebbero contati dopo il pressing degli azionisti. Tuttavia lui ha smentito. Il titolo Tesla, tra l'altro, ha festeggiato dopo le indiscrezioni. Chiaramente non piace la distrazione di Elon Musk, a chi il titolo Tesla ce l'ha in portafoglio.
Oggi è una bella giornata di sole. Mi sono seduto al bar dello sport dove passo la maggior parte del mio tempo. Mi sto bevendo un bianco Sarti. Il mio ospite accanto a me si sta bevendo una Sambuca Molinari con dentro il chicco di caffè. Cin cin, Stefano Feltri, buongiorno.
Cin cin, cominciamo bene con un'alta gradazione alcolica.
Cioè, pigliate l'alta Sambucina, va, che ti fa bene. Dunque, io come al solito con Stefano Feltri facciamo questa location che trovo fondamentale perché sia comprensibile a tutti quello che noi diciamo. Questa mattina al bar non sentivo parlare altro che di dazi. Dazi è la parola che girava di più. Tutti ci daranno i dazi, ci sono i dazi, sono aumentati i dazi, che succederà? E le parole che più sono collegata a dazi, non so perché, è parmigiano e prosciutto di Parma. Questa è la preoccupazione grande del nostro paese e anche il vino. In realtà, secondo me, è un po' più complessa la vicenda di quello che sta accadendo, che viene considerato una vera e propria rivoluzione. Qualcuno ha detto è la fine della globalizzazione. Beh, vediamo, visto che siamo spaparanzati al nostro bar con le nostre bevande tossiche in mano, di spiegare se veramente quello che sta accadendo, che oggi riempie le pagine dei giornali, è la fine della globalizzazione. Tu come la vedi, Stefano?
Bah, sicuramente è una bella botta la globalizzazione, nel senso che ci si aspettava che Trump facesse qualcosa. Ci si aspettava, ha detto mille volte, che avrebbe fatto i dazi, e quindi, pur sapendo che sono una misura economicamente,
diciamo,
assurda,
che si diceva prima ancora che vincesse le elezioni, si diceva da mesi prima: verrà Trump, porterà i dazi, state attenti voi che brindate, vi mettete le cravatte rosse, saltellate. Oggi infatti stanno tutti un po' mosciarelli.
Esatto, quindi si sapeva, lui aveva detto che lui era tariff man, che tariffe, dazi è la parola più bella della lingua inglese, quindi insomma ci aveva avvertito. Non avevamo chiaro quanti ne avrebbe messi e come avrebbe calcolato il modo di mettersi, adesso ne parleremo, ma giusto per rassicurare gli altri avventori del bar.
Mi sei alzata la sambuca nella tastiera, aspetta un attimo.
Sono cose che succedono.
Sì, al bar.
Mentre asciughi la sambuca, giusto per rassicurare gli ascoltatori, diciamo, il parmigiano è l'ultimo dei pensieri, cioè se guardiamo la lista.
Ma perché
delle
tutti nominano il parmigiano, il prosciutto e il vino? Non si parla
perché
d'altro che di questo.
Siamo un paese in cui la disinformazione non russa ma italiana ci ha convinto che noi siamo, la nostra economia è fondata sull'esportazione di parmigiano, made in Italy, moda, eccetera. Io, pur venendo da Modena, essendo un grande fan del parmigiano, non è così. Cioè noi esportiamo negli Stati Uniti circa 78 miliardi di euro all'anno, e parmigiano eccetera non sono tra le prime voci. Se guardiamo l'export italiano complessivo nel mondo, non è l'agroalimentare che trascina la cosa. La prima voce che ho davanti sono nel 2024 116 miliardi di macchinari, 55 di farmaceutico, 47 di veicoli, 45 di elettronica. Queste sono le esportazioni italiane.
Quindi chi
mondo.
Sono, diciamo, fra le persone sedute qui al bar, vari professionisti in tutti i settori, c'è uno che ha un autosalone, un altro c'ha una farmacia, quelli che saranno materialmente più colpiti da questi dazi?
Ma saranno colpiti quelli che lavorano in settori che producono cose che vengono esportate negli Stati Uniti. Per esempio, appunto, guardando proprio le esportazioni verso gli Stati Uniti, chi lavora per esempio nel settore dell'elettronica o appunto nel settore dei macchinari, penso a chi fa la componentistica o i macchinari, non so, io vengo appunto da Modena, lì c'è la Packaging Valley, si fanno i macchinari per impacchettare i prodotti liquidi, i brick eccetera, che vengono poi venduti in tutto il mondo, i macchinari per decine di milioni di euro. Ecco, chi produce in quei settori lì sa che verrà colpito, ma verremo colpiti anche tutti noi, perché adesso ti sto parlando da un iPhone, e l'iPhone è una cosa che viene assemblata negli Stati Uniti con dei chip, delle componenti che arrivano da Taiwan e dall'Asia e poi viene esportata verso l'Europa. Allora, noi non lavoriamo sull'iPhone, ma il fatto di comprare un iPhone significa comprare un prodotto che è colpito da dazi, e quindi saremo colpiti anche noi, nel senso che ci troveremo a pagarlo di più.
Allora, 800240024, allargate la presenza delle persone che siedono al nostro tavolo e fateci delle domande, portateci delle vostre opinioni, visto che questo è il tema del giorno. Allora, io questa mattina ti ho mandato un messaggio di un signore che non conosco, che però lanciava su TikTok, che sembra sempre sia la fonte delle peggiori panzane, qualcosa, e tu mi hai confermato che in realtà questa famosa lista dei dazi che ha ostentato Trump in realtà è una cosa che sa tanto della bufala. Mi spieghi esattamente qual è il tema?
Allora, loro l'hanno venduta così, che a me aveva molto colpito, perché ho detto, mazza, che analisi sofisticata che hanno fatto, perché hanno detto, noi abbiamo calcolato il grado di protezione dei nostri partner commerciali, cioè il modo in cui penalizzano le merci americane, e hanno detto, non abbiamo considerato soltanto i dazi, cioè i rincari, le tasse sulle importazioni, ma anche le barriere non tarifarie. Faccio un esempio: in Europa non si possono commerciare gli OGM, gli Stati Uniti quindi sono penalizzati perché non possono esportare OGM in Italia.
Beh, quindi è un calcolo raffinato, un calcolo che richiede menti molto attrezzati,
mille variabili, mille cose, eccetera. Poi qualcuno, nello specifico il primo è stato un giornalista che si chiama James Surowiecki, che è un ex giornalista del New Yorker, ha detto, ma questi numeri sono un pochino strani, andiamo a vedere un attimo se c'è una spiegazione più semplice. E ti faccio l'esempio chiaro, cioè l'Unione Europea importa, cioè se guardiamo gli Stati Uniti importano dall'Unione Europea 605 miliardi di euro di beni ed esportano 370 miliardi di euro di beni. La differenza sono 235 miliardi, quindi nell'ottica di Trump l'Unione Europea è cattiva perché toglie lavoro agli Stati Uniti creando un deficit commerciale. Quindi come si fa?
Bisogna cioè la differenza tra quello che si importa e quello che si esporta.
Esatto, quello è il deficit commerciale. Quindi dal punto di vista degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno un deficit verso l'Europa. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno diviso le esportazioni, cioè hanno calcolato qual è la quota delle importazioni americane che è di troppo, che è quella da rimuovere. Quindi praticamente hanno detto, ma allora questo deficit americano va azzerato, cioè loro ragionano così, cioè ogni deficit è un deficit da azzerare, e quindi hanno fatto la proporzione, hanno detto, beh, dunque, allora se 235 miliardi di deficit sono il 40% circa, il 38% delle importazioni che gli Stati Uniti fanno dall'Europa, quello è il dazio da mettere, cioè 38%. Poi, visto che gli sembrava un po' tanto, ho detto facciamo lo sconto e facciamo 20. Questo è esattamente come hanno fatto.
Ma questo
fatto.
Vale per tutti i paesi, la famosa lista dei paesi, questo calcolo vale per tutti, in tutti i paesi
questo
è stato
vale
calcolato.
Per alcuni,
quello che
per
si esporta,
paesi.
Quello che si importa, la differenza si divide per due, questo è il dazio.
Più o meno sì, esatto. Questo l'hanno fatto per i grandi partner commerciali, cioè l'hanno fatto per esempio per Taiwan, per la Cina e per altri. Poi c'erano alcuni paesi con cui andavano in crisi, perché per esempio verso la Gran Bretagna gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale, e quindi come facciamo, cioè come giustifichiamo? Loro hanno detto vabbè, per quegli altri 10%, quindi loro hanno detto 10% per tutti. Chi è diciamo nella lista dei cattivi veri, perché ha un grosso deficit commerciale, viene colpito di più con questa formuletta.
Canada, ma questo è un razionale, diciamo, si usa far così normalmente quando si applicano dei dazi?
No,
è un precedente assoluto.
Qualcuno ha scritto sui social che questo è quello che ti suggerisce ChatGPT, se chiedi a ChatGPT come calcolare i dazi. Perché se tu spieghi a ChatGPT o un'intelligenza artificiale che il tuo problema è il deficit commerciale e come vuoi azzerarlo, diciamo, uno studente stupido o un'intelligenza artificiale che viene interrogata da uno stupido ti risponde che il modo per farlo è mettere un dazio che sostanzialmente sia equivalente a quello che tu consideri problematico, cioè l'eccesso di importazioni.
Scusa, ma io non la voglio radicalizzare, ma quindi il mondo sta cambiando, c'è una svolta epocale che nei libri di storia sarà chiamata come la svolta del 2 aprile 2025, basata su una supercazzola.
Sì, sì, basata su una cosa, cioè è una cosa stupida su molti livelli, provo a dirne tre. Il primo è un modo di calcolare le cose assurdo, perché se tu fai gli iPhone in America l'America sarà sempre in deficit verso Taiwan, perché importa semiconduttori da Taiwan, ma non è che vende tutti gli iPhone a Taiwan, li vende nel resto del mondo, quindi sarà in deficit verso Taiwan, e sarà sempre in surplus verso, per esempio, uno dei paesi colpiti, diciamo, in Botswana. Quali mai saranno le esportazioni degli Stati Uniti verso il Botswana? Ci saranno i ricchi del Botswana che si comprano gli iPhone, semplicemente. Non è che
sì, perché non hanno dazi, loro non hanno dazi.
No, loro sono stati, il Botswana è stato colpito con 18% di dazi. Perché? Perché
mai?
Risulta che perché il Botswana esporterà delle materie prime o qualcosa di molto semplice verso gli Stati Uniti, ma importa pochissimo. E qui nella logica di Trump dice no, il Botswana esporta troppo verso gli Stati Uniti, ma chiaramente alcuni paesi sono, diciamo così, passami il termine, fornitori degli Stati Uniti e altri sono clienti, quindi diciamo saranno nessuna teoria economica spiegherà mai il fatto che devi essere in pareggio con tutti i
però la storia ci insegna, che in realtà gli eventi li hanno cambiati radicalmente, proprio chi ha avuto delle idee folli completamente fuori dai canoni,
questo,
il mondo è cambiato,
pensate,
in bene o in male.
Pensate alla nostra vita, noi di solito tendenzialmente siamo creditori verso pochissimi soggetti, che sono il nostro datore di lavoro, chi ci paga l'affitto di una casa che affittiamo, e siamo debitori verso moltissimi soggetti, l'edicolante da cui compriamo il
le
giornale,
bollette, il negozio, cioè.
Gli stati funzionano così, cioè verso alcuni soggetti sono sempre in credito, verso altri sono sempre in debito, diciamo in surplus o in deficit. Questa è un primo ragione per cui è assurdo. L'altra ragione è perché tutto questo gigantesco casino si fonda soltanto su guardare il commercio di beni. Ma siamo in un'economia digitale in cui gli Stati Uniti sono il più grande soggetto al mondo che vende servizi digitali. Se guardiamo, se includiamo i servizi nel calcolo, l'Unione Europea è in surplus per gli Stati Uniti. Cioè noi, se mettiamo nel conto beni e servizi, noi importiamo dagli Stati Uniti più di quello che esportiamo, quindi saremmo nella lista dei buoni.
Allora aspetta un attimo, adesso entriamo in un secondo punto che è collegato e parallelo al discorso che stiamo facendo. Discorso Elon Musk. Abbiamo sentito la copertina, i giornalisti di Politico, con un'interessante testata gestita da ragazzi molto giovani, hanno anticipato che nell'aereo presidenziale si è lasciato andare Trump a questa dichiarazione che prima o poi Musk sarà allontanato dal suo dipartimento di efficienza governativa, non perché è cattivo, ma perché ha tante cose da fare, è un eufemismo per dire me lo leverò dai coglioni prima o poi, detto così fra parentesi. Ecco, questo quanto incide però? L'effetto Musk, soprattutto qua in Italia, è un effetto potente. Noi abbiamo fatto giorni fa una trasmissione, tu mi hai anche bacchettato, in cui dicevo vale la pena di bruciare le macchine di Musk, tanto non gli facciamo nessun danno. Dicevo no, facendo boicottaggio si fa un grande danno. Ma tutta la questione della rete che dovrebbe fornirci Musk in questo momento, alla luce di questi eventi, visto che tutti stanno riprocessando le loro posizioni, come si colloca, come la metti?
Beh, intanto segnalo che il titolo Tesla negli ultimi 5 giorni, mentre i mercati del mondo sono sprofondati, ha perso solo l'1,27%. Questo perché? Perché il giorno in cui è uscita quell'indiscrezione sull'uscita di Musk dalla Casa Bianca era anche il giorno in cui venivano presentati dei conti disastrosi per Tesla. Quindi dal punto di vista dei mercati le due notizie si sono bilanciate. Cattiva notizia, Tesla sta andando male; buona notizia, prima o presto Musk tornerà a occuparsi soltanto di Tesla. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è a che punto
siamo.
Quindi
c'è un complotto, l'ha detto apposta per salvare Tesla, erano d'accordo.
Dico che Musk ha un visto per lavorare per il governo, un permesso per il governo che dura 130 giorni. Quindi al termine di quei 130 giorni o viene rinnovato o scade. Quindi tendenzialmente diciamo a un certo punto è previsto che Musk almeno cambi ruolo o lasci quella cosa.
Quindi non è una grande notizia, può essere
di
non rinnovato,
no.
Ma sì,
esatto,
di per sé non è una grande notizia.
Quello che secondo me è poi arrivata all'indomani di una scommessa persa da Musk, che aveva cercato di comprare un'elezione in Wisconsin di un giudice della Corte Suprema locale, mettendo una barca di soldi in un'elezione che di solito non ha i finanziamenti tipici delle elezioni politiche, perché è un'elezione, diciamo così, tecnica di un incarico giudiziario, non di un politico, e ha perso sostanzialmente. Quindi ha reso quell'elezione un referendum su di sé e ha perso. Quindi diciamo questa è la spiegazione della tempistica. Non va secondo me fraintesa questa notizia per dire allora tutto quello che abbiamo raccontato in questi mesi sta finendo, anzi al contrario,
no,
se incrociamo le due cose, cioè Musk e la rivoluzione che sta portando Musk e il dilettantismo di Trump, paradossalmente vanno nella stessa direzione. Qual è la grande visione che c'è dietro l'intervento di Musk e della Silicon Valley a sostegno dell'amministrazione Trump? Che a decidere come governare il mondo devono essere i tecnocrati della Silicon Valley, perché loro hanno le idee, loro sanno cosa fare, la politica è un ostacolo.
Infatti in Zuckerberg logica, già si vede, è diventato un tappetino vivente nei confronti di Trump. Fino a un anno fa, esatto, era di tutt'altra diciamo idea. Ci fermiamo un istante, diamo la borsa, poi continuiamo. Mi raccomando, partecipate, non state lì a bere come avvinazzati e guardarci. A tra poco. Allora, vedo al bancone Valeria Bernardi con Alessandro Lorenzi, si stanno facendo una bottiglia di tequila. Maurizio Intonti e Alessandro Chiappini sono già ormai sotto al tavolo. Con me è Stefano Feltri, giornalista, curatore del newsletter Appunti, sono appunti sull'economia, politica e tutto il resto, la trovate in rete, e con lui stiamo discutendo su quelli che sono gli eventi che ci stanno maggiormente coinvolgendo. Ci eravamo lasciati ragionando su Elon Musk, abbiamo sentito le notizie della borsa, c'è adesso un tema anche di tipo, diciamo, di percezione, che nei bar in cui si discute anche di politica o anche di calcio funziona molto. Oggi Flavia Perina fa un bellissimo editoriale sulla Stampa, dice: la destra è orfana dell'amico americano. Beh, nel giro di nemmeno un mese sono cambiati tutti i rapporti. Allora, se noi siamo patriotti sovranisti, a questo punto non c'è più l'amico Trump, non c'è più il fratello Elon Musk, sono quelli che in qualche maniera, come dice una vignetta molto eloquente, ce lo stanno sbattendo nella parte posteriore e quindi ricambiano nuovamente gli orizzonti. Chi sono i nostri amici? L'Europa? L'Europa faceva schifo, l'Europa era fatta di persone assolutamente senza midollo o persone belligeranti e troppo interessata a fare la guerra invece di stabilire buoni rapporti con i nostri amici. Insomma, tu avverti questa confusione di posizionamento ideologico in questo esatto momento, Stefano?
Beh sì, assolutamente, nel senso che la narrazione sul ponte verso gli Stati Uniti diciamo fa venire in mente ormai quella celebre immagine del ponte Morandi dopo la caduta, quando si vedeva il
come si fa oggi a mettere la cravatta rossa e vestirsi con l'abito trampiano senza pigliarsi le mele marce in faccia dalla gente per strada? Questo mi domando. Fino a ieri era un motivo di gloria, naturalmente, che bello, arriva Trump. Ora che Trump te lo sta spingendo in maniera molto chiara nelle parti posteriori, come fai a dire sono ancora suo amico? Radicalizzo naturalmente, poi la...
No, no, ma siamo al bar e visti i risultati delle borse, diciamo,
i temi sono questi,
di tequila è il minimo. Ma, e quindi no, non si può più dire che Trump, cioè, tutti gli argomenti a favore di Trump degli ultimi due mesi sono caduti, no? Non ha portato la pace in Ucraina, a Gaza è ricominciata la guerra e i dazi stanno affondando le borse letteralmente come la pandemia. Cioè Trump ha sull'economia mondiale lo stesso effetto in questo momento del Covid, questo dovrebbe, diciamo, una cosa che è autoesplicativa. Oltretutto Trump ha fatto una cosa che è esplicitamente uno schiaffo agli amici europei, perché ha messo questi dazi orizzontali su tutto, non li ha messi su qualche settore, su un altro. Avrebbe potuto dire come ha esentato la farmaceutica, perché non vuole far salire il prezzo delle assicurazioni americane sulla sanità, avrebbe potuto dire esentiamo l'agroalimentare. Meloni avrebbe ballato sotto l'ambasciata americana, Salvini cioè avrebbe fatto una grande festa, avrebbe potuto dare qualche segnale di questo genere, non l'ha fatto, ha dato un segnale, non ha messo dazi sulla Russia, non ci sono dazi sulla Russia, e ha messo i dazi su Taiwan trattandola come paese, cosa che, diciamo, per molto meno la Cina in passato era pronta a scatenare una guerra. In questo caso qualcuno a Pechino avrà detto vabbè, ma è Trump, non penserete mica che sa cosa sta facendo, quindi non scateniamo la guerra per questo. Ma diciamo c'è anche il riconoscimento di Taiwan come entità separata dalla Cina in questo provvedimento, perché ovviamente c'è GPT, non si è posta la questione quando l'hanno interrogata per chiedergli che quanti dazi mettere, ecco. Quindi allora, narrazione dell'amico Trump è finita, ecco.
Eh sì, ma entra in gioco anche un'altra narrazione, io sono io e voi non siete un cazzo, che vale a livelli massimi. A questo punto non se la gioca più nessun altro che i grandissimi, se la vedranno tra di loro, vedi, si mandano segnali incrociati ma ad altissimo livello, di cui noi siamo assolutamente nulla, delle bricioline, delle formichine inesistenti, inutile illudersi, farsi le foto, immaginare, pensare, dire che bello, vi rodete il fegato, pigliatevi il malox, queste sono le frasi che ci sentivamo dire fino a ieri, solamente se qualcuno esprima qualche piccolo dubbio. Come facciamo a conciliare adesso il giusto e sacrosanto rispetto delle nostre tradizioni patrie, dei nostri confini, della nostra economia, dei nostri prodotti d'eccellenza? Detta così sembra che l'Italia non ha altra speranza che essere considerata il parco a tema in cui verranno i turisti americani, e teniamo bene le nostre città, che quello ancora potremmo ancora farlo.
Io credo che noi siamo a un bivio che si presenta spesso quando devi interagire con, diciamo così, con i tiranni o con le persone che escono dallo schema in cui si è svolta la nostra discussione finora, e dobbiamo scegliere se abbracciare la loro logica o rimanere nella nostra. Trump ci sta ponendo di fronte a una sfida, cioè entrate nella mia partita e quindi giocate al mio gioco di forza, in cui, come dici tu, alla fine c'è un solo protagonista, c'è qualcuno che vuole affermare la sua superiorità prescindendo da qualunque sia la conseguenza, oppure noi rimaniamo in un altro schema, che è quello, diciamo, della razionalità, è quello per cui la politica commerciale dell'Italia la fa l'Unione Europea, non la possiamo fare noi perché è una competenza europea, per cui allora facciamo gli accordi commerciali con Sud America come abbiamo iniziato a fare, ma poi non voglio sentire la Confagricoltura o tutti quelli che dicono no, perché poi arrivano le merci, arriva la carne dal Sud America che non è di qualità come la nostra, eccetera. Cioè, la
o, l'Europa ci misura o l'Europa ci misura le zucchine, quindi dobbiamo fare per conto nostro.
Dopo l'argomento sarà sempre: preferite Trump, cioè l'alternativa è Trump. Adesso si sta ovviamente discutendo che rapporto tenere con la Cina. Noi abbiamo fatto alcune cose di rottura con la Cina perché ce l'hanno chiesto gli americani. Pensate a tutte le questioni di tecnologia 5G, in cui abbiamo escluso Huawei di fatto dal mercato europeo, eccetera. Abbiamo limitato le esportazioni di chip di fabbricazione europea verso la Cina perché ce lo chiedevano gli americani. Ecco, adesso tutte queste cose le faremo ancora o cambierà la logica? È complicato, perché poi in realtà, giusto per aggiungere un elemento di complicazione, sapete qual è l'azienda che esporta più auto dagli Stati Uniti? La BMW, che è un'azienda tedesca. Quindi, diciamo, le aziende che Trump vuole proteggere coi dazi non sono necessariamente aziende americane, sono aziende che producono in America, e qui si creeranno anche delle fratture in Europa, perché ci saranno alcuni che dicono non possiamo andare allo scontro con gli Stati Uniti perché noi abbiamo i nostri interessi là. Cioè, Stellantis aveva annunciato,
corrisponde, scusa, corrisponde al si salvi chi può, al si salvi chi può, Tana libera tutti. Allora, in questo gioco va anche a finire l'idea di una strategia comune europea, però.
Questo è il vero rischio. Se noi abbracciamo la logica di Trump, entriamo in uno schema in cui lui ci frammenta, ci divide, e alla fine non vince, perché nessuno vince al gioco dei dazi, ma sicuramente noi ci facciamo molto più male. Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha fatto un discorso molto, molto duro, molto drammatico dopo l'annuncio di Trump, ma in cui non ha mai detto che l'Unione Europea metterà degli altri dazi, ha detto che ci saranno delle risposte, che ci sarà una reazione ferma, eccetera. Sarà interessante, non solo come tema di dibattito culturale, ma da qui dipende la nostra prosperità, cioè vedere la borsa italiana che perde il 7% in un giorno. Io non me lo ricordo neanche all'apice della crisi dell'euro, quando sembrava che stesse fallendo l'Italia. Cioè, qui la posta in gioco è molto grossa. Si sta parlando che gli Stati Uniti possono entrare in recessione, può ripartire l'inflazione importata dagli Stati Uniti, salteranno posti di lavoro in Italia. Cioè, stiamo parlando di una cosa seria e grossa in cui c'è un nostro interesse, diciamo, dirimente. Poi non è la fine del mondo, l'economia andrà avanti lo stesso, perché si sente anche
non
questo.
Non è una catastrofe, come dice Giorgia Meloni, non è una catastrofe.
Dice, non è una catastrofe. Vado a spiegarlo a quelli che oggi stanno perdendo i loro soldi perché la borsa fa meno 7 e che verranno licenziati perché le loro aziende dovranno ridurre le esportazioni negli Stati Uniti. È chiaro, altri se la caveranno bene lo stesso, ma questo, diciamo, vale per tutte le crisi, anche dal Covid sono sopravvissuti quasi tutti, ma sì, questo è un buon argomento.
È importante dire, per essere sinceri, in questo momento non è colpa nostra, alla fine dobbiamo solo rivedere e rimmaginare, riconfigurare la lista degli amici e dei meno amici, solo questo. Questo è un passaggio ineluttabile, io penso nessuno potesse far nulla per fermarlo, non basta andare alle cenette insieme, farsi vedere con le foto, mi sembra chiaro che fa parte della categoria delle persone, non guarda in faccia nessuno, tu sei un mio suddito, faccio te quello che vuoi, non ti lamentare e stai buonino, questa è la sintesi. Ci fermiamo un istante per il traffico. Comincio a sentire gli effetti del Bianco Sarti e Stefano Feltri gli dà sotto di Sambuca, sempre con la mosca dentro. Ricordo un giornalista, curatore della newsletter Appunti, un giornalista serio che si presta a questa indegna rappresentazione, ma non troviamo maniera migliore per cercare di spiegare con parole comprensibili, con termini comprensibili, la complessità di quello che sta accadendo. Non basta certo un'ora scarsa di trasmissione, ma noi ci proviamo. Stefano, torniamo un po' al discorso Elon Musk, mi sta particolarmente a cuore. La sovranità digitale, tutto quello di cui si stava parlando, si è parlato, erano temi che ci appassionavano, l'idea di una rete che ci aiutasse a avere tutti una connessione velocissima, l'idea che ci fosse un pensiero, sempre solito woke, politicamente corretto, buonista, progressista, chiamalo come vuoi, quanto di peggio può essere oggi immaginato nell'umanità vivente, diceva ce l'avete con Musk per un preconcetto, prima un vostro idolo, adesso Musk a questo punto come si colloca rispetto ai nostri problemi personali? Abbiamo già stabilito che un meno 7% alla borsa di Milano farà molto male a tutti noi e questo è ineluttabile, sono i dazi che mette Trump, non possiamo farci nulla, possiamo anche andare a tutte le sue feste possibili, ma tanto i dazi ce li teniamo. Invece su questa questione, diciamo, della rivoluzione digitale che ci avrebbe portato Elon Musk, nostro grande amico, a che punto siamo e come cambierà rispetto a questo schema?
Ma può cambiare in due modi. Il primo è che Musk è un punto di forza dell'amministrazione Trump, ma è anche un punto di debolezza. Il fatto di avere questi suoi interessi così diversificati lo rende esposto anche a vari colpi, diciamo. È uscita la notizia, per esempio, che la Commissione europea potrebbe comminare una multa da 1 miliardo di euro all'ex Twitter per la violazione delle regole europee sulla trasparenza delle piattaforme digitali. Non sarà una ritorsione
per lui, come per se te ti passo, ma... come se ti pago il prossimo giro di Sambuca, sono bazzecole.
Sì e no, nel senso che lui ha un patrimonio sicuramente più ampio, ma per una piattaforma digitale perdere l'accesso al mercato europeo o essere costretta ad adeguarsi alle regole del mercato europeo è un grosso costo che può mettere in difficoltà, perché allora a quel punto anche altri mercati diciamo problematici, penso per esempio il Brasile o l'India, possono dire allora visto che rispetti quelle regole in Europa le devi rispettare anche da noi, e quindi quella è una partita, diciamo, importante.
Ma non ci sarà un passaggio di proprietà per le piattaforme digitali? Si parla di TikTok, ma anche forse anche l'ex Twitter a questo punto, una volta TikTok, che hai il potere in mano, che ti interessa?
Musk ha deciso, Trump ha dato un po' di tempo per trovare un acquirente americano di TikTok per la parte americana, se no appunto lo blocca, come sta provando a fare l'Albania, ne avete parlato in trasmissione.
Sì,
e
sì.
Tra i soggetti che possono essere interessati a comprare TikTok, vedremo se andrà così, c'è per esempio il fondo di Mark Andreessen, che è uno dei teorici della scalata delle big tech alla democrazia americana, è il principale teorico della presa del potere da parte delle piattaforme digitali rispetto alla democrazia, vedremo. Musk ha appena fatto acquisire X, Twitter, dalla sua azienda di intelligenza artificiale, così gli utenti di Twitter e di X non dovranno dare il loro consenso per usare i loro dati e le loro produzioni per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, perché sono già di proprietà dell'intelligenza artificiale, visto che lui ha fatto questo gioco in cui si è autocomprato Twitter in maniera da metterlo sotto la scatola societaria dell'intelligenza artificiale. Quindi il progetto...
Ti scrive una piattaforma, già sai che comunque vendi tutto te stesso a un sistema di intelligenza artificiale.
Sistema di intelligenza artificiale, esatto. Quindi diciamo il grande progetto di questa della Silicon Valley di sostanzialmente sottomettere la democrazia americana alle loro esigenze sta continuando, e il fatto di avere un dilettante come Trump che fa questo disastro con i dazi, dal loro punto di vista è perfino una conferma che è meglio che comandino loro piuttosto che la politica, cioè che la politica deve sostanzialmente aprirgli le porte del potere ma poi lasciargli fare, perché loro sanno. Cioè, la scommessa di Musk è stata entrare nel cuore dell'amministrazione federale grazie al rapporto con Trump e mettere le mani sul sistema dei pagamenti, acquisire i dati, controllare quello che succede nelle varie agenzie, incluse quelle che regolano i suoi interessi. Da questo punto di vista l'Unione Europea, tanto criticata perché è un posto di regole che non sa innovare ma sa solo regolare, eccetera, è, diciamo così, l'ultimo bastione mondiale rimasto per fermare queste piattaforme digitali. La Cina si è fatta il suo ecosistema, ma è chiuso.
Disilludere e cadere ogni illusione di chi pensa, ah, vedrete, le tigreranno due galli nello stesso pollaio, secondo me non avverrà questo, assolutamente, fa parte di una considerazione passata rispetto ai rapporti umani, abbiamo a che fare con altra gente, altri sistemi e altre leve di potere, secondo me Musk non sarà per niente indebolito, assolutamente, continuerà a lavorare a pieno ritmo seguendo quello che è l'interesse di Trump, non li vedo questo litigio lontano, come non vedo
che se anche cadrà Musk ci sarà un altro Musk, cioè tutte le piattaforme,
c'è una fila di, certo,
hanno,
c'è una fila
hanno,
di persone
hanno avuto questo approccio, cioè hanno detto Trump sarà un idiota ma è il nostro idiota ed è quello che ci consentirà di emanciparci dall'approccio dell'amministrazione Biden, che era quello che le piattaforme digitali andavano limitate. Quindi lo scopo è che le piattaforme digitali e la politica siano allineate insieme, poi che sia Musk, che sia Bezos o un altro, diciamo così, cambia poco.
Vedere Zuckerberg senza quella maglietta bisunta che mette da 10 anni, vestito di tutto punto, non so se nella sala ovale in qualche posto della Casa Bianca, lì a stringere la mano tutto vestito come una iena, inelegante, con Trump, mi fa capire che il mondo è cambiato veramente.
Assolutamente, assolutamente, e c'è un progetto politico sotto, non fanno questa cosa per fare soldi, non solo per fare soldi, si sono convinti queste piattaforme digitali che il governo è un loro strumento, invece che può essere o un ostacolo o uno strumento per governare e creare un mondo su misura loro.
Pensa quanto cade l'utopia per cui è nata la rete a metà degli anni 90, essere lo strumento di pace, di condivisione, diventato quello che veramente quelli che allora erano i corvi che noi osteggiavamo stanno dicendo, in realtà è il nuovo vero sistema di potere, la nuova dittatura partirà attraverso le persone che hanno in mano il potere digitale. Grazie Stefano Feltri, salute, ci sentiamo alla prossima bicchierata, alla prossima.
Grazie a voi, grazie a te, alla prossima.